Roger Podcast.
L'arte classica si compone di statue ed edifici completamente bianchi. Il marmo veniva elegantemente lasciato del suo colore naturale. Museo Correr, Venezia.
Ed ecco che, dopo aver visto i gruppi scultorei di Orfeo e Euridice e Dedalo e Icaro di Antonio Canova, concludiamo con Bozzetto di amore e psiche, la celeberrima opera che tutti conoscono, emblema del neoclassicismo. Non trovi che, in tutte le opere, c'è una delicatezza quasi sovraumana? Sono di marmo, ma hanno la levità delle nuvole.
Comunque era proprio fissato con i miti classici.
Beh, più che fissato, Canova interiorizzò e rese suo l'ideale di bellezza classica e fu in grado di farlo rivivere attraverso il marmo. Le sue sculture, che si distinguono tutte per compostezza dei gesti, per l'armoniosa eleganza delle forme e per una raffinata levigatezza, sono il paradigma neoclassico studiato e ripetuto nell'Ottocento in tutte le scuole d'arte d'Europa.
Beh, niente male per un orfano tirato su dal nonno scalpellino.
A riprova del fatto che l'inclinazione artistica andrebbe incoraggiata nei giovanissimi al pari di ogni altra abilità. Ti è tutto chiaro? Possiamo uscire soddisfatti dal museo e andare a fare un giro in gondola?
Certo, ho ascoltato tutto e sono anche in grado di riassumere, facile come un rigore a porta vuota. L'autore rimane affascinato dalle statue classiche greche e romane e le ripropone mantenendo misure, temi, forme e perfetto biancore. Sono stato bravo?
Quasi. Purtroppo le statue dell'antichità non sono come le hai descritte. C'è un'imprecisione in quello che hai detto.
Ho citato tutto: proporzioni, materiale, armonia, eleganza, candore.
Eccolo che ci è cascato.
Dove? Chi?
Tu, nel candore.
Come faccio a non inciamparci? È tutto bianco qui, pare un white party.
Qui sì, ma nell'antichità di bianco c'era ben poco.
In che senso?
Nel senso che le statue non erano bianche, o meglio, non erano tutte bianche. E infatti non ho mai citato questa caratteristica parlando della scultura classica, ma solo di quella del neoclassicismo.
È un trabocchetto.
No, sul serio.
Canova mi pare uno precisino, non può averci ingannato con la storia del marmo bianco.
Diciamo che anche lui fu ingannato da un archeologo che, a sua volta, si autoingannò.
Un inganno a cascata?
Piuttosto un errore di retrospettiva.
Sì, ecco, in retrospettiva è proprio dove lo manderei io.
Nel XVIII secolo, l'archeologo e storico dell'arte Winckelmann propugnò un concetto di bellezza classica acromatica. Il fatto che fosse convinto dell'assenza di colore delle opere prodotte dagli artisti classici derivava forse dal fatto che le statue rinvenute dall'antichità, avendo perso la loro patina, apparivano a quel tempo effettivamente bianche e condizionò così la moda un po' diafana dell'epoca.
Diafana?
Sì, un po' pallida, ecco. Diciamo che a cavallo tra il 1700 e il 1800 i lievi colori pastello andavano per la maggiore e quindi il gusto influenzò anche la percezione del passato, visto con la lente del presente.
Non ho capito.
Hai presente quando vedi i peplum girati a Cinecittà negli anni 60?
Intendi quei film pseudostorici con i personaggi assurdi tipo maciste?
Esatto, se guardi gli attori e le attrici con quelle acconciature, l'eyeliner arrogante e i vitini di Vespa, sono degli emblemi della moda anni 60, anche se indossano vestiti da antichi romani. Ecco, quello è un tipico esempio di come, in maniera istintiva, ci si raffiguri il passato e i suoi canoni di bellezza o bruttezza con la lente del presente. Proietti l'oggi su ieri. Quindi un conto è quando si parla di classico, un conto è quando si parla di classicismo.
Sarà anche così, forse la ricerca storico-artistica non fu approfondita, però c'è un attenuante. Io non ricordo di aver visto, nemmeno adesso, delle statue di marmo colorate nei musei di arte classica. Come si poteva immaginare un mondo di statue diverse da bianche?
No, non hai visto statue di marmo colorato, ma un indizio interessante era presente nei bronzi di Riace.
Ah, i belli imbusti di bronzo che abbiamo visto al Museo Archeologico di Reggio Calabria?
Proprio loro. Queste due celebri statue greche, rinvenute nel mare di Riace, non sono del tutto color bronzo. Ci sono dei dettagli come i denti d'argento, le corne di avorio e labbra e capezzoli in rame, che testimoniano una innegabile ricerca di cromatismo. In più, già nel XIX secolo, diversi scavi archeologici portarono alla luce statue con tracce di colore, visibili a occhio nudo. Ma nessuno si sentì di mettere in discussione quello che ormai era un riferimento assodato.
Hanno fatto i vaghi, anche perché mettiti a pittare tutte le statue, quando ti passa?
Hanno fatto i vaghi finché ci si mise di punta un archeologo tedesco contemporaneo, Vincent Brinkmann, che con l'aiuto di speciali lampade rivelatrici ha ricreato delle copie di antiche statue e le ha dipinte, impiegando i colori organici in uso nell'antichità, restituendoci così la vera immagine policroma dell'arte classica.
E cosa ha scoperto questo genio del Luminol?
Che il gusto dell'arte antica era tutt'altro che delicato, era anzi piuttosto pacchiano.
Addirittura pacchiano?
Sì. Colori come rosso, arancio, blu, viola, giallo e verde erano accostati senza ritegno alcuno.
Certo, come quando mi vesto io senza chiederti consiglio, non riesco proprio a immaginarmele le statue antiche così.
Prova a googolare Vincent Brinkmann immagini.
Ripetimi googolare ancora una volta, ti prego. Mi sono quasi commosso a sentirti esprimere in tecnologichese.
Ma vaffan Google, va. Guarda le statue invece di prendermi in giro.
Ma guarda lì che roba, ma sembrano film della Marvel. Guarda che buffo l'Augusto di prima porta coi capelli dipinti tipo il Big Jim di Barbie. Ma pure iride e sopracciglia coloravano.
Sì, tutto quello che poteva aiutare a rendere la statua più somigliante al vero. Questo perché, nell'antichità, una bella statua era una statua che si avvicinasse il più possibile alla realtà. Una statua bianca era una statua scialba, poco attraente, fatta a metà.
Ci andavano giù pesanti col maquillage. Queste ricostruzioni delle corai greche del Museo dell'Acropoli sono truccate come la Moira Orfei dei tempi migliori.
Vogliamo parlare di questa testa di guerriero col rossetto?
Povero Canova, gli sarebbe venuto un colpo a vedere queste immagini.
Diciamo che la sobrietà del Canova aveva poco a che fare con il vero gusto dell'antichità. Ma bada che questo non accadeva solo per la scultura, ma anche con l'architettura.
Che vuoi dire?
Facciamo un piccolo test. Se ti dico di pensare a una città della Puglia, che so, Bari Vecchia, di che colore te la immagini?
Bianca. Al massimo color crema.
E invece le facciate in origine erano tutte colorate.
Come a Burano?
Esatto. Pensa che ultimamente alcuni comuni pugliesi come Bisceglie, Modugno e Balsignano stanno recuperando i colori originali degli antichi palazzi, smontando un po' alla volta lo stereotipo della Bianca Puglia e destando più di qualche perplessità negli stessi cittadini che non sono abituati a vedere il proprio paese tanto colorato.
Chissà poi perché si pensa di più alle facciate, mentre all'interno i muri sono quasi sempre bianchi.
Considera che, una volta, colorare la facciata di un edificio era un bell'impegno economico. I colori naturali come rosso e celeste erano ricavati dopo un procedimento lungo e a partire da pigmenti rari, difficili da produrre, dunque costosissimi. Il color porpora, per dirne uno, era ricavato da piccolissime ghiandole di poveri molluschi. Se era già status potersi permettere una statua dipinta qua e là, immaginati cosa doveva significare possedere un palazzo con la facciata tutta dipinta. Era una vera e propria ostentazione del lusso.
La riccanza. Certo che però, detto tra noi, era un peccato coprire tutto quel marmo o quella pietra tanto bella.
Infatti, di norma, si lasciavano delle parti naturali non trattate. E poi, via via, col passare del tempo e lo sbiadire dei colori, cambiò anche il gusto e si iniziò ad apprezzare il colore della pietra pulita e del marmo chiaro, elementi adottati dai vari classicismi che si sono succeduti nei secoli, da quello rinascimentale a quello neoclassico, fino ad alcune forme classiciste del ventennio fascista. Pensa anche solo allo Stadio dei Marmi, tutto pieno di statue bianche che comunicavano la forza eterna dei giovani atleti italiani. Ma che ti ridi?
Che mi rido. Pensavo al duce che richiede di progettare il Foro Italico secondo i più stretti canoni dell'antichità classica e che finisce per ritrovarsi lo Stadio dei Marmi con le statue di muscolosissimi nudi di atleti truccati e tutti i colori stile Gay Pride intorno. Che smacco. Peccato, abbiamo perso un'occasione di immemorabile gioia.
Stereotypart ritorna la prossima settimana con un nuovo cliché tutto da demolire. Se volete suggerirci altri stereotipi artistici in cui vi siete imbattuti, scrivete a stereotypart@roger-podcast.com.
Stereotypart è una serie originale Roger, ideata da Chiara Attanasio e Morena Rossi. I testi sono di Chiara Attanasio, con la collaborazione di Morena Rossi, Max Zaccagnini, Mary Carrer, Benedetta Drago, Alice Lopresti. Produzione di Carlotta Longo per Roger, la fabbrica delle storie. Sound design di Simone Pavanna.